Buonasera, Condominium, Valerio Giacalone e l'avvocato
Marco Di Fortunato, ben trovati.
Valerio Giacalone e Mazzucchelli, perdonateci. Siamo qui per l'ultima puntata delle 10 puntate, delle prime 10 puntate. So che siete numerosi, vediamo anche dei commenti attraverso le email, i messaggi, insomma, quando l'avvocato cammina per strada iniziano a insultarlo, e dunque vuol dire che qualcuno ci segue.
Ma anch'io sono positivamente sorpreso dell'interesse suscitato dal nostro programma. Non immaginavo all'inizio della nostra avventura che queste problematiche, questi argomenti potessero suscitare un tale interesse, quindi vi voglio anche ringraziare.
E invece, caro avvocato, sono tanti, che il 90% della popolazione vive all'interno di un condominio, i problemi sono tantissimi. Ricordiamo, per chi volesse, magari adesso la prima tranche finirà, però potete tranquillamente scriverci. Dove, avvocato? Lei che sa.
L'indirizzo di posta elettronica del programma è condominium@unicaradio.it, quindi potrete lasciare i vostri messaggi con le richieste di chiarimenti, insomma i quesiti, e anche come dire, in questa prima pausa la redazione ci invierà appunto le vostre domande e noi provvederemo comunque.
Avvocato, sempre prezioso. Benissimo, iniziamo subito dal vivo. Altre email da Gonnos Fanatica, e ci chiedono in questa mail, ci chiedono: il nostro amministratore è stato arrestato, è stato messo, è stato arrestato, come legge dallo schermo. Che cosa succede se l'amministratore viene arrestato? Avvocato, spendiamo dalla sua conoscenza.
Beh, allora, un grosso problema soprattutto per l'amministratore, perché evidentemente se è stato arrestato, possiamo immaginare sottoposto a custodia di tipo cautelare in carcere, evidentemente deve aver commesso un reato già di una certa gravità, e soprattutto se questa misura è stata disposta nei suoi confronti, il giudice avrà valutato la presenza a suo carico di gravi indizi di colpevolezza, e che soprattutto vi sia in concreto la possibilità di reiterazione del reato oppure il pericolo di fuga o di inquinamento delle prove. Questi
però
sono
ci chiedono per cosa succede, cioè allora, rimane...
Fatta questa doverosa premessa, che appunto riguarda i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari nel processo penale, in questo caso avviene che l'amministratore può rimanere in carica, perché di per sé la sottoposizione dell'amministratore a misura cautelare non comporta un automatico venir meno di quei requisiti di onorabilità che chiaramente
è un assurdo,
hanno.
Mi scusi.
No, non è un assurdo, perché la misura cautelare ha appunto questa funzione di evitare chi è sottoposto a procedimento penale, evitare che le more che si vada poi a processo e che quindi che si arrivi alla sentenza possano essere inquinate le prove, o che possa
vi
sia la fuga dell'imputato. La misura cautelare quindi non è già pena detentiva.
Ok, ma anche se l'amministratore ha fatto qualcosa contro lo stesso condominio, cioè magari si è intascato qualche cosa che non doveva, cioè rimane, nonostante sia un reato contro il condominio, e potrà sempre fare il condominio.
Allora, capo. Dicevo, di per sé la circostanza che sia sottoposto a misura cautelare, quindi detenzione cautelare in carcere, non comporta l'automatico venir meno dei requisiti di onorabilità, se vogliamo, che sono previsti dalla legge affinché l'amministratore possa essere, come dire, validamente nominato. Però dicevo anche che questi requisiti potranno venir meno quando all'esito del processo si dovesse accertare la sua responsabilità con sentenza passata in giudicato. Però abbiamo detto, la distinzione tra l'imputato che viene sottoposto a custodia cautelare e che ancora non è stato giudicato.
Però una volta giudicato,
quindi una volta accertata la sua responsabilità, potrà essere revocato. Continuiamo dopo comunque.
La ringrazio, avvocato, sempre prezioso. I was broken but fine. I was lost and uncertain, but my heart was still mine. I was free before I met you. I was broken but free. All alone in a clear view, but now you are all I see. Hey, wait a minute. No, you can't do this to me. Wait a minute, no, that's not fair. Hey, wait a minute. You're running back to the red. You really like it, but I'm so scared. Why you have to go and make me
la radio universitaria di Cagliari.
Wow, che bella casa! Finalmente mi ha invitato!
Chi ha parlato?
Sono la Digital Radio, quella del sistema DAB Plus.
E che ci fai qui? Non abiti nella mia auto?
Ma io sono ovunque, anche in casa. Basta avere l'apparecchio giusto, con tanti contenuti extra e con il suono perfetto.
Vivi anche in casa tutta la magia della Digital Radio. E ricorda, dal 2019 il sistema DAB Plus è in tutte le auto nuove.
Dibidi dobidi DAB.
Anche questa emittente è in Digital Radio.
Le fiabe servono alla matematica come la matematica serve alle fiabe. Servono alla poesia, alla musica, all'utopia, all'impegno politico. Insomma, all'uomo intero e non solo al fantasticatore. Servono proprio perché in apparenza non servono a niente. Come la poesia e la musica. Servono all'uomo completo. Per ogni libro donato alle scuole nasce un piccolo lettore. Per ogni piccolo lettore nasce un uomo completo.
Vai in libreria dal 19 al 27 ottobre.
Dona un libro a una scuola.
Interessantissimi quesiti qui a Condominium, unicaradio.it. Valerio Giacalone Mazzucchelli e l'avvocato
Marco Di Fortunato.
Marco Di Fortunato, che bel nome.
Che ha lasciato in sospeso.
Che abbiamo lasciato in sospeso il nostro quesito della signora. Dice: hanno arrestato il mio capo, il mio amministratore. Cosa ci deve aggiungere ancora?
Quindi abbiamo detto che la semplice applicazione di una misura cautelare non comporta l'automatico venir meno dei requisiti di onorabilità. Tuttavia questo potrà avvenire soltanto quando all'esito del processo, quindi con sentenza passata in giudicato, quindi sentenza definitiva,
ci sarà
un accertamento definitivo della responsabilità. Bene, detto questo, è anche vero che i fatti contestati in sede penale all'amministratore potrebbero, quindi nulla escluso, che possano costituire gravi irregolarità di gestione. Nell'esempio appunto che prima hai citato, quello dell'amministratore che è accusato di appropriazione indebita, quindi che è già un reato di una certa gravità per aver sottratto denari dell'amministrazione e che per questo motivo sia stato posto a custodia cautelare, questo fatto costituisce già anche irregolarità, gravi irregolarità di gestione, che giustifica la revoca giudiziale dell'amministratore da parte del tribunale.
Bravissimi complimenti. Ma l'amministratore in questo caso, o l'amministratatrice, non siamo maschilisti né femministi.
Amministratore in termini
in generale, asessuale, deve restituire poi il mal tolto, oppure, cioè, se uno ha pagato, per esempio, per la ristrutturazione 10.000 euro, hanno pagato 10.000 euro. 10.000 euro prendono e scappa, l'amministratore scappa con 10.000 euro. Deve risarcire oppure devono ripagare i poveri condomini?
Beh, allora, innanzitutto l'amministratore che avesse sottratto denari del condominio, o meglio dei condomini,
i famosi tre denari,
può essere condannato alla restituzione del mal tolto. Quindi nulla esclude che i condomini si costituiscano parte civile nel processo per chiedere la condanna dell'amministratore al risarcimento dei danni, e nulla esclude che in sede civile chiedano anche la restituzione delle somme indebitamente sottratte.
Con interessi, avvocato?
Certamente con interessi.
Di quanto si tratta?
Vabbè, questo bisogna dipendere dalla durata della sottrazione. Quanto più anni, diciamo così, sarà durata la perdita di disponibilità del denaro da parte dei condomini, maggiore potrà essere
le spese giudiziarie,
e più le spese in caso di soccombenza.
E nel caso soccombenza, lei sa sempre questi termini che mi
soccombenza, ossia la parte che perde nel processo civile paga le spese legali
dal verbo soccombere.
Esatto.
Avvocato, altra domanda: ma se l'amministratore ha fatto in modo di non avere poi proprio niente nelle sue tasche e di essere nulla tenente e non ha niente intestato, il condominio, non vorrei essere volgare, cosa succede?
Purtroppo se la piglierà in saccoccia, perché se
questo è un termine che
in termine tecnico non, se il debitore tradotto è incapiente, quindi non ha un patrimonio utilmente aggredibile,
può essere aggredito lui, però poi dopo dai condomini
non è consentito.
Giuridicamente no, ma fisicamente sì,
è un problema. Poi chiaramente che affronteranno i condomini con l'amministratore. Comunque, in caso di incapienza, quindi di mancanza di un patrimonio aggredibile da parte dei creditori, certamente il credito non potrà essere soddisfatto e quindi rimarrà in su.
Perché io da poco ho sentito una ragazza che usciva con un uomo e dice: ma scusa, ma il tuo patrimonio è aggredibile. Dunque voleva dire che se poteva, in poche parole, possedere il patrimonio.
Il patrimonio intendevo, certo.
condominium.it. We'll be right back.
to go and what to do. Wasted hours that you make new and turn into a life that we can live.
Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
Condominium Valerio Giacalone Mazzucchelli, Marco Di Fortunato, o meglio l'avvocato Marco Di Fortunato. Allora, avvocato, qui da un paesino, da Baunei, vicino a, insomma, nell'Ogliastra dovrebbe essere, giusto, Baunei, no? Non mi ricordo, mi dica.
Sì, centro Sardegna.
Centro Sardegna, come nel Nuorese. Ci chiedono, un condominio vorrebbe fare una piscina, costruire una piscina. È possibile all'interno del condominio costruire una piscina anche se uno dei condomini non è d'accordo, o ci deve essere la totalità della, cioè ci deve essere la maggioranza, oppure la, mi capisce? Chiedono se uno, se possono costruirla anche se solo uno non sia d'accordo.
Io penso che in questo caso certamente ci dovrà essere una maggioranza qualificata, quindi potrà una delibera assembleare, si può considerare un'innovazione insomma particolarmente gravosa, quindi ci dovrà essere, insomma, la maggioranza qualificata prevista per legge, però voglio dire l'assemblea potrebbe deliberare in tal senso. Naturalmente poi resteranno da regolare le spese, perché la piscina, come si può facilmente immaginare, chiaramente
contiene acqua.
Contiene acqua, ma quindi ha delle, insomma, onerose spese di gestione, di manutenzione. Pensiamo alla spesa per l'approvvigionamento dell'acqua.
Come possiamo accontentare?
Per la manutenzione anche dell'impianto, gli scarichi.
Come possiamo accontentare?
Normalmente le spese, trattandosi di un servizio condominiale che quindi può essere deliberato a maggioranza, il criterio generale dovrebbe essere sempre quello della ripartizione per millesimi, salvo che poi sia disposto un criterio diverso, stabilito in delibera oppure anche nello stesso regolamento condominiale. E da tenere presente anche una cosa importante, che chiunque, quindi qualunque condomino, potrà giovarsi della piscina condominiale, in quanto diventa proprio un servizio a disposizione della collettività condominiale, e potrà anche quindi ospitare delle terze persone estranee al condominio, purché sempre con il limite lavante generale pulite, che ormai abbiamo oltre quello, ma questo è proprio una regola di base, non sarebbe neanche il caso ripeterla. Tuttavia, ecco, con l'osservanza dei soliti limiti che abbiamo più volte ricordati, limiti nel senso che il condomino può utilizzare i beni o i servizi condominiali
purché
non si impedisca l'uso paritario della cosa o del servizio comune agli altri, ovvero purché si osservi l'altro limite, cioè non si modifichi la destinazione d'uso.
Mi scusi, sempre molto interessante ascoltarla, però ogni volta che io l'ascolto mi vengono in mente delle domande che poi esulano la stessa domanda della nostra ascoltatrice. Cioè, se uno decide di portare una persona, ci sarà poi una regola che dice, che esprima, che sottolinea, si possono portare due persone esterne, si possono portare sì ma non possono portare animali, si possono portare sì ma non oltre una certa ora. Ci dovrà essere poi un extra
regolamento
che esprime esattamente quello che...
Certamente, insomma, il regolamento condominiale ha proprio questa funzione di disciplinare, cioè stabilire le regole per il funzionamento dei servizi comuni, anche per la fruizione dei beni comuni.
Speriamo allora che questa nostra ascoltatrice, che dice che non ha perso neanche una puntata, ci inviti una volta realizzata che possiamo magari fare un bagno e magari una diretta condominium.
Amore mio, ti aspetto sempre e mai un'attesa è stata vana. Del resto non mi importa niente se questa notte ancora chiama. Se serve per sfiorarci ancora, storia è complicata, dico non si può sbagliare, questa città si è illuminata, quando ci ho visti lì a parlare, c'è chi si stringe, chi si perde, comunque vada resto qui per sempre.
troverai chi sono stata, e troverai chi sono adesso. In questo viaggio sono andata, se siamo qui ci sarà un senso. Vedrai che il tempo non ci prende, comunque vada resto tua per sempre.
Avvocato, la vedo particolarmente un po' raffreddato, o sbaglio? Perché la voce è sempre più bella, però il naso è sempre più rosso.
Diciamo che...
Possibile, perché...
Probabile,
perché sai, rende la voce molto particolare. Ma noi andiamo avanti, imperterriti, giusto? Allora, avvocato, indefessi, cerchiamo di non dire parolacce, che ci sono i bambini che ci ascoltano, perché i bambini saranno futuri condomini. È una trasmissione ascoltata anche dai bebè.
Ai loro.
Allora, la seguente domanda che ci pongono, queste email, non capisco perché non abbia firmato, forse erano talmente di fretta, come vede non c'è la firma.
Presi dalla foto.
Esatto, dall'emozione di scriverci. Ci chiedono le spese della caldaia. Siamo studenti. Spese della caldaia, a chi spettano? A chi prende in affitto o all'affittuario? A chi?
Cioè all'inquilino o al
proprietario? Mi scusi, sì.
Allora,
stavo leggendo le email e non era chiaro, cioè volevo fare un succo di queste email che lei vede.
Allora, possiamo dire che il discrimine fondamentale è tra le spese che rientrano nelle piccole opere di manutenzione, che per intendi ci sono proprio le piccolissime riparazioni di cui necessitano gli impianti, nel nostro caso la caldaia, in ragione del normale uso. Quindi queste piccole opere di manutenzione, questi piccoli interventi gravano sull'inquilino, quindi sul
povero inquilino.
Trattandosi di una caldaia, il controllo dei fumi che si deve fare periodicamente, anzi annualmente, deve essere, come dire, pagato dall'inquilino. Tutto ciò che invece
il controllo anche la manutenzione della
stessa. Il controllo dei fumi, tutto ciò che attiene alle piccole spese che sono generate dall'utilizzo dell'impianto. Mentre tutto il resto, quindi gli interventi di manutenzione
straordinaria,
ma anche quelli proprio, ripeto, più importanti, gravano sul proprietario. Così come tutti gli interventi di manutenzione legati alla vetustà. Quindi si rompe la caldaia, è come dire piuttosto datata, quindi a un certo punto si rompe, quindi non funziona più.
Vetustà
dell'impianto.
Lei mi emoziona.
Quindi si rompe la caldaia e quindi necessita di sostituzione completamente l'impianto, o meglio l'apparecchio deve essere sostituito, questa spesa graverà sul proprietario.
Lei parla in maniera eccelsa, poi vorrò sapere come, quando deve chiedere per un panino, come chiederà un panino, in quali termini. Bellissimo, poi me lo chiederei in privato.
Il linguaggio aulico,
vada, ci illumini.
Con l'unica poi avvertenza che nel caso la spesa sia generata o provocata da un uso improprio, scorretto,
quale sarebbe dell'impianto? Lasciare la porta aperta e la caldaia accesa.
Che danneggi in qualche modo quindi un uso improprio della caldaia o quantomeno dell'impianto da parte dell'inquilino, necessariamente questa spesa resterà a carico dell'inquilino stesso. Quindi l'uso improprio del bene genera quindi responsabilità, ma si può ben capire anche la ragione.
Certo.
Ciascuno deve essere responsabile.
Bisogna vedere se poi il proprietario è in grado di capire l'uso improprio che si è fatto, che poi ha causato il danno, altrimenti si potrà dire che sia rotta perché era vetusta.
Noi sappiamo che questi impianti devono essere e possono essere tenuti accesi, ma per come dire requisiti e limiti tecnici entro una certa durata.
Okay.
E naturalmente quindi se c'è un uso eccessivo smodato della caldaia e quindi dell'impianto, questo può rientrare appunto nel caso di un uso improprio.
Altre domande unica.it condominium.
Unica Radio. Bye.
Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
Con i primi freddi arriva l'influenza. Osservare una buona igiene è la prima forma di prevenzione. Non usare gli antibiotici se hai l'influenza, che è un'infezione virale. La vaccinazione è il mezzo più efficace e sicuro per prevenirla. Ricorda che per le categorie a rischio è raccomandata e gratuita. Chiedi al tuo medico. Proteggi te stesso e gli altri. Info su salute.gov.it. È un'iniziativa del Ministero della Salute.
Avvocato, 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 altra domanda, la prego, vorremmo sapere, qui ci chiedono in maniera inequivocabile, cosa succede quando viene stipulato un contratto d'affitto nullo e se nel caso è possibile avere i canoni versati, insomma le rate versate precedentemente da questo dal
canone di locazione.
Di locazione, sì.
Allora, il contratto nullo, ma questo quindi è un discorso generale, per definizione non produce effetti. E cosa significa non produce effetti? Che da un punto di vista giuridico è come se quel contratto fosse proprio
non sussistesse.
Esattamente.
Mi scusi,
quindi,
questo
diciamo inesistente, anche se poi diciamo molti giuristi distinguono tra inesistenza e nullità, ma questo è
un'altra trasmissione.
Infatti non mi voglio tediare. Quindi, dato un contratto d'affitto nullo, noi dovremmo avere come conseguenza l'improduttività di effetti. Cosa vuol dire? Che cosa comporta? Comporta che da quel contratto giuridicamente non sono sorti diritti e obblighi, e quindi se nonostante la stipula di un contratto nullo il conduttore, come nella domanda posta, avesse dato esecuzione alla prestazione a suo carico, questi avrebbe diritto, uso il condizionale perché poi come vedremo la questione è controversa, avrebbe diritto alla restituzione, tecnicamente si dice ripetizione, delle somme pagate a titolo di canone.
Al rewind.
Qual è il problema? È che, ecco perché si discute se effettivamente possa aver diritto alla restituzione dei canoni pagati, è che simmetricamente anche il conduttore dovrebbe restituire la prestazione ricevuta. E qual è la prestazione che riceve?
Dormire.
Il godimento. Quindi come fa in natura l'inquilino a restituire un qualcosa che è stato già consumato, cioè il godimento del bene? Allora proprio per questo motivo, proprio perché non vi sarebbe simmetricamente la possibilità a favore del proprietario, cioè del locatore, di avere, come dire, indietro, di ottenere dall'inquilino la restituzione della prestazione di cui ha usufruito, secondo una parte della giurisprudenza la ripetizione dei canoni pagati in esecuzione di un contratto nullo non sarebbe consentita, sebbene appunto ci siano altre sentenze.
Curiosità, avvocato,
che afferma il contrario.
Curiosità, quando è che un contratto potrebbe essere nullo?
Ma il caso, come dire, di scuola può essere quello di un contratto, una locazione anche ad uso abitativo che non sia stata registrata, oppure non sia stato stipulato nella forma scritta.
Registrata dove? Agenzia delle Entrate?
Esattamente, all'Agenzia delle Entrate.
Condominium.
Yeah.
Ebbene sì, siamo qui, l'ultima puntata, non pianga, perché vedo che c'è il fazzoletto vicino, non pianga.
Sono molto
l'ultima puntata, però ritorneremo probabilmente. E l'ultima domanda, perché c'è l'ultima puntata e c'è anche l'ultima domanda. L'ultima domanda è: in un condominio, un abitante e proprietario della propria casa al primo piano può mettere delle grate, delle inferriate, perché ha timore dell'intrusione degli avvocati,
dei ladri. Beh, lo può fare, in quanto effettivamente insomma non ci sono come dire divieti
ufficiali, insomma, no, dichiarati,
non ci sono di divieti nel senso generali. Naturalmente occorrerà che il condomino verifichi nel regolamento di condominio se per caso interventi di questo tipo siano eventualmente vietati. Ovviamente ancora una volta torniamo al solito limite, per cui può essere effettuata l'opera, quindi montata l'inferriata, purché non sia alterato il decoro architettonico della facciata condominiale. Quindi
questo
i due limiti da verificare sono che non sussista un'alterazione, quindi un pregiudizio per il decoro della facciata, e una lettura del regolamento consiglierà di vedere se per caso l'intervento in questione non sia vietato dal regolamento condominiale.
E il decoro deve essere, che magari deve essere tenere al qualità, colore, magari non devono essere grate che ricordino un carcere.
Un caso così banalissimo potrà essere una facciata di un colore
bianco
è chiaro, e il condomino decida di montare un'inferriata di un colore completamente diverso.
Preziosissimo Marco di Fortunato, guardi, sono anche emozionato, non riesco più a dire di Fortunato. Ricordiamo che oggi è l'ultima puntata, vi salutiamo, ricordiamo che comunque chi volesse scrivere magari potremmo rispondere privatamente. Avvocato, ci illumini.
Sì, al solito indirizzo di posta elettronica condominium@unicaradio.it. Vi ringrazio sentitamente insomma per l'attenzione che ci avete insomma rivolto in tutte queste puntate, e spero a questo punto di
diciamo alla prossima, avvocato.
Alla prossima,
a risentirci.
Esattamente.
Un abbraccio, condominium, Valerio Giacalone e Marco Di Fortunato.